Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Stefano Pilia, uno sperimentatore al confine tra approccio strumentale e musica elettroacustica. Bentrovati amici di Radio Emilia Romagna. Oggi vi accompagno nell'universo sonoro di Stefano Pilia, genovese di base a Bologna, chitarrista, contrabbassista e compositore elettroacustico. Pilia porta avanti da anni una ricerca tesa all'esperienza sonora come possibilità estetica e creativa attraverso l'indagine delle proprietà sinestetiche del suono e delle sue relazioni con spazio, tempo e memoria. Nel suo lavoro improvvisazione e solida formazione classica si alimentano a vicenda, dando vita a innumerevoli collaborazioni e progetti solisti. Figure simmetriche, trasformazioni alchemiche del suono, narrazioni simboliche, matematica e creatività sono alla base dei lavori che il compositore offre all'ascoltatore, che lungi dall'essere fruitore passivo, si impegna a trasformare l'atto dell'ascolto in un atto creativo, per relazionarsi con il materiale sonoro che l'artista destruttura, trasforma e ricompone. Stefano Pilia sarà protagonista insieme a Valerio Tricoli della prima puntata di Viralissima Contemporanea, in programma il prossimo 24 aprile sull'Epida TV e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa. Per il format ideato dall'assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna, Pilia insieme a Tricoli, presente remoto, ha portato una nuova produzione firmata Xing, dal titolo Cantor Park, registrata lo scorso 16 marzo a Raum di Bologna. Nell'intervista che ora vi propongo, Pilia racconta i suoi progetti più recenti e fornisce le chiavi di accesso necessarie a comprendere la sua ricerca sonora. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento con me da Bologna c'è Stefano Pilia. Ciao Stefano e bentrovato.
Ciao Laura, grazie, bentrovata a te e a tutti quanti.
Allora Stefano, ti confesso che ho studiato tanto per preparare questa intervista, ma la tua produzione creativa è talmente complessa e le tue collaborazioni artistiche sono davvero tante e quindi ti chiedo di farmi da guida per entrare nel tuo universo sonoro e comprenderlo. Quindi parto con una domanda abbastanza banale. Come descriveresti la tua ricerca sonora a chi si appresta per la prima volta ad ascoltare la tua musica?
Non è semplicissimo rispondere a questa domanda. Potrei dire che forse è una linea di confine tra l'approccio strumentale, che nel mio caso riguarda soprattutto la chitarra elettrica, io suono anche il basso elettrico e il contrabbasso, ma diciamo questo rapporto con lo strumento e il mondo della musica musica elettroacustica, della, sia intesa come improvvisazione ma anche intesa come composizione. Diciamo, per me la chitarra elettrica è stata da subito un portale molto interessante, una linea di confine un po' fra questi due mondi, avendo sia insomma una sua letteratura, un suo linguaggio anche molto tradizionale, ma per via del, appunto, dell'elettromagnetismo a tutti gli effetti una catena elettroacustica, e quindi mi ha permesso, partendo da questo strumento, di iniziare ad esplorare il suono, diciamo, secondo variabili più legate alla musica contemporanea, ecco. Quindi altri aspetti che riguardano il timbro, lo spazio, l'emissione del suono, la differenza di livelli, no, nella semiotica di uno strumento, il fatto che sono cose che si possono fare con una chitarra elettrica, che secondo le quali la chitarra elettrica si trasfigura e diventa quindi quasi uno strumento astratto da un certo punto di vista.
E appunto tu dicevi, tu ti muovi tra improvvisazione, ma alle spalle è una formazione classica molto importante. E come dialogano queste due componenti nel processo creativo?
Dipende, diciamo che è un percorso in cui una fase alimenta l'altra. Molte volte quando lavoro su delle mie composizioni o anche in collaborazioni con altre, tante volte è proprio il rapporto diretto con il suono, quindi anche, c'è anche una fase magari proprio di esplorazione, se non proprio di improvvisazione. E poi è anche un po' questo materiale a dettare poi delle vie di composizione. Non è sempre stato così però, ad esempio adesso ultimamente sto lavorando invece molto a partire dalla partitura, per esempio. Sto cercando di portare avanti più un lavoro più specifico sulla forma, sulle simmetrie, su certa ricorsività di alcune figure, di alcuni elementi, in particolare poi nello specifico all'interno di contesti strettamente tonali, ecco. Però sono due pratiche che oscillano continuamente nel lavoro che faccio e che in qualche modo una alimenta l'altra.
E appunto la cosa che mi incuriosisce è proprio come avviene il processo di scrittura, nel senso che, per esempio, quando è che arriva la consapevolezza che un album è concluso e non può avere altre derive continuando ad indagare quello stesso suono?
Anche questa non c'è, diciamo, non c'è una risposta univoca a questo, no? Perché ogni materiale ha la sua natura. Nel dialogo, nel rapporto con questo materiale c'è quasi una trasformazione alchemica, no? Del materiale, ma anche della tua percezione rispetto al materiale. Io poi in genere sono uno che ci mette tantissimo a fare i dischi. E non perché siano poi necessariamente molto complessi, ma il tipo di immagine, anche di narrativa che cerco di portare avanti è molto stratificata, e quindi per arrivare a quello ci metto poi tanto tempo. Sento che è concluso quando capisco che comunque quello che ho fatto, un album, quindi non un pezzo, ma un album nel suo insieme, sta raccontando una storia, sta raccontando la storia che voglio raccontare. Tante volte non necessariamente la conosco a priori questa storia, è una storia che scopro facendolo. Però poi mi rendo conto che quando ci sono dei punti, un po' delle epifanie in cui il materiale si svela il suo racconto, e non è poi così una sorpresa. In realtà mi rendo conto che quei germi di racconto li avevo già anche inconsciamente cercati o messi in atto, ecco.
E oggi vorrei fare un focus con te su tre progetti in particolare. E vorrei partire dall'album di chitarra solista che hai pubblicato nel 2019, In Girum Imus Nocte et Consumimus Regni. Allora, qui la tua ricerca sonora, come suggerisce il palindromo poi che dà il titolo all'album, si muove attraverso appunto un percorso di narrazioni simboliche. Quali sono state le suggestioni letterarie alla base di questa creazione?
Dunque, come immagini, proprio suggestioni letterarie, non qualcosa in specifico, però forse un certo modo, un certo tipo di racconto mitologico, no? Ad esempio la commedia di Dante, oppure l'Odissea, ecco, no? Questi viaggi, come viaggi dell'anima, intendiamo, no? Quindi è un po' questa la suggestione. Poi lì nello specifico, questo tipo di poetica ha trovato un po' un suo connubio con, invece con le forme simmetriche, in alcuni casi anche palindrome, in alcuni brani. Anche questo è un disco che si muove un po' più su più livelli. Da un lato c'è questa suggestione appunto del viaggio nella notte, del viaggio dell'anima, il viaggio dantesco, e nell'altra questo tentativo di trovare dei sensi simmetrici e circolari in quello che stavo raccontando.
C'è una componente immaginifica molto forte dietro la tua ricerca, nel senso che se io ti ascolto, chiudo gli occhi, vedo dei mondi, vedo degli universi paralleli, vedo il suono che si muove all'interno dell'ambientazione che tu gli hai costruito intorno. Quali sono state le visioni che hanno accompagnato te nella scrittura di questo album?
Ma guarda, per me ti rispondo e non ti rispondo, nel senso che è proprio una strategia compositiva, nel mio caso, lasciare che la musica, che diciamo il percorso sonoro che metto in atto, lasci uno spazio di proiezione per l'immaginazione nel lato dell'ascolto. Io credo molto che l'ascolto sia un atto creativo e non un atto passivo, o meglio, voglio stimolare un tipo di ascolto di questo tipo, e quindi cerco sempre di lasciare spazio nel percorso sonoro e musicale che realizzo una possibilità di proiezione per la mente dell'ascoltatore, anche per me nel momento in cui lo riascolto. Poi chiaro, parto anch'io da delle immagini, ma spesso non sono delle immagini, spesso tante volte è una relazione con la materia sonora, in realtà, alla quale mi adatto, alla quale cerco di dare una forma, con la quale mi confronto e inizio un po' a levigarla e iniziano ad apparire delle figure, delle immagini. Spesso non è qualcosa dal quale parto in modo a prioristico, ecco.
E secondo me funziona, nel senso che appunto, come ti ho detto, quando ascolto la tua musica effettivamente c'è tutta una serie di immagini che si creano nella mia testa.
Speriamo, fa piacere che sia così.
E tra l'altro questo è successo non molto tempo fa, perché recentemente presso lo Spazio Ramo di Bologna hai registrato insieme al contributo sonoro in remoto di Valerio Tricoli, Cantor Park, una performance prodotta da Xing che presto proporremo anche a un pubblico più ampio attraverso il web e l'Epida TV. E ti chiedo innanzitutto quale suggestione c'è dietro il titolo dell'opera.
Cantor è stato un matematico tedesco, il padre dell'insiemistica, è colui che ha scoperto e definito i vari ordini di infinito, infiniti di infiniti appunto, e in qualche modo questo tipo di poetica era anche parte del lavoro che in passato abbiamo svolto con Three Quartered Been Eliminated, che era questo gruppo di improvvisazione e composizione elettroacustica, insieme a Valerio Tricoli appunto e a Claudio Rocchetti. Questa idea di mondi che cadono dentro altri mondi, un collegamento di catene di mondi in qualche modo. Questo era un po' il senso del titolo, ecco.
Mi hai già risposto, perché appunto ti chiedevo se si trattasse di una produzione originale o sviluppasse un progetto pregresso, quindi immagino che appunto prende ovviamente il via da quello che avete fatto in trio fino a poco tempo fa.
Sì, sì, in qualche modo sì, diciamo che con Valerio suoniamo assieme da tanti anni, abbiamo realizzato molti dischi, abbiamo lavorato molto assieme, e quindi questa qui era una cosa nuova, era anche parecchio che non realizzavamo qualcosa assieme, però certamente abbiamo recuperato tutta una modalità di linguaggio, di pratiche, di interessi, insomma, che da sempre ci accomunano, che abbiamo anche coltivato e portato avanti assieme.
E pensi che al di là appunto della produzione che presenteremo su web, sull'Epida TV, ci possa essere un ulteriore sviluppo per questo lavoro?
Sì, il materiale ci è piaciuto molto e quindi pensiamo di mixarlo e di farne un disco. Non sarà necessariamente tutto paro paro la performance del Raum, perché poi l'ascolto su un supporto come il disco, diciamo, chiede altre cose, e quindi sto rivedendo alcune parti, ma sicuramente vogliamo farci qualcosa, perché è uscito qualcosa che ci è piaciuto.
Tra l'altro, chi è che poi vedrà a Cantor Park in TV noterà l'assenza di Valerio, che esatto. Però c'è.
Però c'è. È stato posizionato, sveliamo questa cosa, è stato posizionato un piccolo schermo con il suo Revox, che è questa nastro a bobina che Valerio è il suo strumento principale, che usa da sempre, e con il quale manipola il suono, i suoni.
E adesso ti chiedo di darci qualche anticipazione invece sull'ultimo progetto che è in cantiere, che è l'uscita dell'album Try Again insieme a John Duncan. Che anticipazioni ci vuoi dare di questo lavoro, di cui tra l'altro è uscito anche una traccia?
Guarda, è stato un lavoro che ha dietro tantissimi anni di ricerca, da un certo punto di vista, perché gli elementi in atto riguardano dei percorsi che per entrambi, sia per me che per John, vengono anche da molto lontano. Però l'assemblamento poi di questo materiale è stato rapidissimo. Io ho realizzato tutta una serie di materiali, a partire da campionamenti di musica vocale, campionamenti di quartetti d'archi, rimanipolazioni di questo tipo, altri tipi di elettronica. Quasi non ho suonato la chitarra in questo lavoro. E insieme a John, con una certa freschezza, ha rimontato parti di questo materiale. Io poi l'ho rilavorato un'altra volta, e queste tracce sono servite a John per scrivere alcuni testi e per cantare sopra questi percorsi. Quindi in qualche modo ne è nato un disco di canzoni elettroacustiche. È un disco molto scuro, in cui forse le tematiche principali sono il rapporto tra l'uomo e la macchina, anche una sorta di, come dire, operazione sciamanica della voce di John, che sembra reclamare quasi un futuro, no? Un futuro che in questo momento sembra un po' nascosto dietro una coltre di nebbia. Ma in realtà non è solo l'evento, non sono solo gli eventi che stiamo vivendo, diciamo che è un percorso che come civiltà, come società, stiamo facendo ormai da diverso tempo. E qua c'è quasi una contrapposizione di quello del senso del tempo cristiano, della scienza, no? Come se il passato è ignoranza, il presente è scoperta, il futuro è conoscenza o catarsi nel caso, no? Invece quasi tante volte sembrerebbe, tante volte questo senso del tempo sembra quasi ribaltarsi, e il disco racconta un po' questo. Il titolo è Try Again. Try Again, in copertina c'è un'immagine di Eugene Cernan in una delle missioni, una delle prime missioni dell'Apollo. Fra l'altro è una delle prime foto scattate in Kodachrome. L'immagine è stata scelta da Matilde Piazzi, e lui ha uno sguardo quasi intimo, quasi perso, quasi spaventato, no? C'è questa idea dell'uomo che va verso i confini della conoscenza, ma in realtà in modo forse fallimentare. Quindi il titolo, questo Try Again, richiama un po' anche al dire: forse stai guardando nella direzione sbagliata, no? Le risposte non sono in quella direzione, non sono solo in quella direzione.
E per voi non ha inciso sulla scelta della data di pubblicazione dell'album la consapevolezza di non poterlo presentare dal vivo?
No, devo dire no, non ci abbiamo neanche pensato, anche perché non necessariamente, sia nel mio percorso sia in quello di John, spesso non facciamo i dischi perché dobbiamo andare a suonare dal vivo. Facciamo i dischi perché rappresentano per noi un'opera artistica in qualche modo. Poi certo, ci piacerebbe moltissimo poter riprendere a suonare presto e portare questo lavoro dal vivo anche, però quando sarà il momento lo faremo.
È bello vivere la tua musica, cioè le tue composizioni, cioè sia da un punto di vista di ascolto in solitaria, ma anche e soprattutto durante appunto la performance live. Ci sono i suoni che percepisci i suoni probabilmente, no? In un'atmosfera ancora più avvolgente. E dai, ti faccio un'ultima domanda. Come stai vivendo questo momento attuale? Ti stai dando alla creazione?
È stato un momento anche di, proprio per il fatto dell'impossibilità di andare in giro a suonare, di suonare per formare dal vivo, che certamente c'è anche una parte di difficoltà e di sofferenza che è anche economica, diciamo, ma è anche proprio parte anche di mio percorso, quello del suonare dal vivo, insomma, è fondamentale per tanti musicisti. Però è stato anche un momento di grande concentrazione, di studio e anche di forza creativa in questo senso. E spesso mi sono ritrovato anche a provare un senso di gratitudine per questa, insomma, fatto di stare nel mio studio, lavorare e non dover andare in giro, non dover disperdere energie, ma poter rimanere concentrato su quello che stavo facendo. Quindi non la sto vivendo male. Chiaro, poi a livello più ampio, sono preoccupato anch'io, come tutti, diciamo.
Sì, forse per te che sei un animo in viaggio, sempre per lavoro, io da un paio di anni che ti inseguo, forse appunto avere un attimo di, no, di momento per accogliere le idee e stare in casa può anche dare i suoi frutti positivi.
E ti dirò, non mi manca neanche così tanto suonare dal vivo. Non perché non mi piaccia, mi piace molto, però è sempre impegnativo, è sempre faticoso. Poi quando sono lì e lo sto facendo, mi piace molto, però prendere, andare, fare, organizzarsi, richiede comunque tanta energia.
Anche solo spostare la tua strumentazione, immagino
Anche
una cosa.
quello, esatto.
Allora, io ti ringrazio Stefano
Grazie
e in
a te, Laura.
attesa di rivederti dal vivo, vuoi o non vuoi, e intanto appunto ci godremo sull'Epida TV e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa, Cantor Park, e ti ringrazio ancora Stefano.
Grazie a te, Laura.